Museo Novecento e Controradio presentano Made in Italy, l'arte alla radio. Un'opera al giorno, raccontata dal direttore artistico Sergio Risaliti.
È lunedì, dunque riparte la rubrica L'arte alla radio e diamo immediatamente spazio al direttore del Museo Novecento, Sergio Risaliti. Buongiorno e grazie di essere nuovamente con noi.
Buongiorno a tutti voi per questo inizio settimana. Negli ultimi secoli il pittore si è esercitato sulle forme naturali in svariati modi, scegliendo i più diversi soggetti, paesaggi, nature morte, immagini dell'aperto e del mondo vegetale, delle rocce, della vita nascosta nel verde o di quella volteggiante in aria. Dopo l'impressionismo, che ha messo al centro dell'arte campi fioriti, composizioni floreali, felici passeggiate all'aria aperta, gite in barca, il cambiare delle stagioni nei parchi, accade che le avanguardie dei primi del Novecento utilizzino il tema della natura morta, antico di almeno 4 secoli, per sperimentare i nuovi principi scientifici o filosofici della visione, inconsuete regole compositive, fin troppo complicate prospettive e modi di dipingere sempre più eccentrici. Pablo Picasso con Braca, ad esempio, spacca l'unità figurativa del soggetto in decine di piani per una visione simultanea e caleidoscopica della realtà. Paul Klee invece sprofonda lo sguardo nelle forme astratte, essenziali tra organico e archetipico, per darci una visione veritiera e comunque lirica dell'invisibile in natura. Morandi altresì contempla gli oggetti, una serie di bottiglie, un mazzolino di rose, a partire dalla struttura geometrica interna, per poi farne attraverso il colore e luce argomento di sublimazione poetica sentimentale. Gli artisti italiani in genere sperimentano linguaggi fin dai primi del secolo, ma hanno alle loro spalle una tradizione che assicura valori plastici imperturbabili. Punto di riferimento per molto di loro è Piero della Francesca, con la sua sintesi prospettica di forma e colore, come sintetizzato magistralmente da Roberto Longhi nel suo saggio sull'artista rinascimentale. A Piero si rifà puntualmente anche Antonio Donghi, che offre del mondo una visione misteriosa, dove le figure sembrano vivere sospese nei loro gesti e movimenti, nei sentimenti ed emozioni. Nulla pare turbare l'attimo che può durare eterno, come se non ci fosse vita a sconvolgere quella forma di esistenza surreale, a smuovere l'atmosfera raggelata e trasparente di un mondo sottovuoto, subacqueo. Tra i temi preferiti di Donghi, oltre alle nature morte e ai paesaggi, si possono ricordare saltimbanchi, personaggi dell'avanspettacolo, giovani amanti. Siamo però a un passo da uomini e donne virtuali, più che manichini o calchi di cera, veri e propri replicanti o androidi che vivono in parallelo a noi. Guardiamo il soffiorio Dalia del 1923 conservato al Museo Novecento, immagine che oggi potremmo dire virtuale, elaborata con il digitale. Un doppio mazzo di fiori ravvicinati al punto da sembrare figure allo specchio, che occupano quasi interamente il campo visivo. L'unico accessorio compositivo è una tenda di stoffa pesante, color cera, nocciola, che fa da sfondo. La duplicazione speculare del mazzo di Dalia genera straniamento, si assiste a una clonazione del soggetto, a un parto gemellare. La composizione è degna di una Wunderkammer in cui hanno posto curiositas e altre bizzarrie naturali o artificiali. Il mazzo floreale è compatto, i singoli fiori perfettamente circolari, come tanti grandi bottoni, appaiono incollati tra loro in una sintesi geometrica sferica. La coppia di vasi che contengono le dalie sono tagliati fino alla cima, ridotti a una banda scura come bassi piedistalli, sorreggono quei mazzi dalla consistenza piuttosto minerale che vegetale. Il colore arancio delle corolle, dei petali e levigato brilla come fosse di smalto e le forme sono definite con attenzione ai contorni della corolla, che mantengono una loro minuta definizione pur nella riduzione del mazzolino a unica forma sferoide. In questa estraniante natura morta, Donghi combina la luce di Piero della Francesca alla rigida astrazione di Paolo Uccello, la surreale dipendenza dai volumi di uno e la luminosa epifania prospettica dell'altro. L'arte del Donghi, severa e paziente, da un fondamento veristico, si eleva ad una visione del volume, in cui finisce per irrigidirsi il senso vivo della materia e del colore. Sono parole del critico Cesare Brandi, che ben spiegano l'iter creativo di Dombey, pittore di una cristallina rappresentazione del vero all'inizio della sua carriera, che nel tempo però si fa inanimata raffigurazione della realtà. Questo genere di esperienza figurativa è stato definito all'epoca, siamo tra le due guerre mondiali, realismo magico, termine coniato dal critico Franz Rohl in un celebre saggio dedicato alla pittura contemporanea nel 1925, che con questa espressione intese riunire il termine realismo, che identificava un'arte attenta ai valori dell'oggettività, quella del ritorno all'ordine per intendersi, a un aggettivo magico con il quale si intendeva evocare atmosfere sospese e surreali, a tratti spettrali e perturbanti. Il mondo oggettivo nel realismo magico è il punto di partenza per una trasfigurazione che funziona quasi come un sortilegio, una magia appunto, che pietrifica e mobilizza. Assieme a Donghi presero parte al realismo magico artisti del calibro di Cagnaccio di San Pietro, Felice Casorati, Achille Funi e Ubaldo Oppi. E nel nord Europa, con accenti però più espressionistici, Christian Schnapp. Negli ultimi anni della sua carriera di pittore, Donghi si escluse dalla società per una ricercata solitudine, blindato nel proprio mondo in una clausura quasi maniacale. Come scrive Valerio Vivosecchi, visse chiuso in se stesso, lontano dalle tematiche emergenti nel dibattito artistico, afflitto da disturbi nervosi e dall'indebolirsi della vista, ossessionato dalla paura delle tasse, ridotto dalla critica, anche da quella più amichevole, alla macchietta un po' patetica del buon pittore romano, amante dei ristoranti e delle foglioline dipinte in punta di pennello. E con questo ho concluso. Buona giornata a tutti.
Museo Novecento e Controradio presentano Made in Italy, l'arte alla radio. Un'opera al giorno, raccontata dal direttore artistico Sergio Risaliti.